Allora, chiudete per favore le porte in fondo. Allora, a parte la parentesi che ho ritenuto doveroso fare la scorsa lezione che ho fatto io appunto sul Green Pass per farvi vedere poi che cosa significa, tenete conto che dietro al tema del Green Pass, così come al tema della disciplina dei tamponi, c'è anche un immenso fenomeno economico che è relativo proprio alla fatturazione dei tamponi. Ieri sono state fatte 690.000 tamponi, no? Come effetto del Green Pass. Pensate che cosa ha significato, fate un calcolo, siete economisti, 15 euro a tampone per 690.000 tamponi vi dà un senso di quello che significa. E voi pensate quanto, per farvi capire il diritto del lavoro, quanto una norma come quella sul Green Pass può pesare su aziende tipo Poste, se l'avessero messa a carico per esempio di Poste, sarebbe significa 100.000 dipendenti a un tasso del 20% senza Green Pass. Fate un calcolo, sono 20.000 dipendenti a 15.000 euro, significano a bilancio 300.000 euro al giorno, no? Per darvi lo... E quindi quanto dibattiti che possono sembrare etici poi diventino, e come sul tema del Green Pass si è scaricato il malcontento, avete visto, dei portuali di Genova, che è legato a vari fattori. Il primo è che la mascherina è un problema per un portuale, perché il portuale è quello che carica e scarica i pacchi dentro al porto, cioè uno dei lavori più pesanti che esistano. Il secondo è che il malcontento che c'è in Italia, pensate che c'è un tasso di astensionismo che oramai è superiore al 50%, il che ci restituisce il senso dello scollamento che c'è tra il paese e la politica, e anche il senso del fatto che voi non siete minimamente impegnati da nessuna parte, qualunque essa sia. Ma allo stesso modo avete visto, si è poi scaricato su che cosa? Quello che vi dicevo, vi ricordate la prima lezione? Io vi dicevo, guarda, il diritto del lavoro, uno può non accorgersene, ma è sempre attorno, no? E i luoghi di lavoro sono i luoghi nei quali emergono maggiormente le tendenze sociali. Voi pensate a quello che ha significato il femminismo, la parità di genere, voi pensate, così è accaduto con il Green Pass, dove di colpo il malcontento che covava nel paese si è scaricato nelle aziende, tutto il tema della disciplina dei luoghi di lavoro, che è diventato il momento in cui scontrarsi eticamente sul tema del Green Pass. Peraltro, vi ricordate, rispetto alla domanda che vi avevo posto, secondo voi è giusto o no che il lavoro da remoto, vi ricordate, no, tutto il dibattito, che il Green Pass sia condizione per lo svolgimento anche della prestazione di lavoro da remoto? C'erano state diverse posizioni, vi ricordate, avevo detto, Confindustria peraltro pretendeva che fosse così, aveva cominciato a dire che dovesse essere così. Il giorno dopo la nostra elezione, il governo è intervenuto con una disciplina che sostanzialmente ha preso la nostra interpretazione, ha detto semplicemente che non avere il Green Pass non può essere titolo preferenziale per essere adibiti al lavoro da remoto. Ci siamo? Questo però a farvi capire, però nella formulazione di quella norma non ha detto si può svolgere il lavoro da remoto anche senza Green Pass, si è limitato a dire la mancanza del Green Pass non può essere titolo preferenziale. Perché fa una formula, anche una locuzione anche verbalmente brutta, no? Non può essere, proprio perché non ha il consenso politico per affermare un principio in maniera chiara. Ed è lì che le leggi diventano complicate, ed è lì che sorgono i problemi interpretativi, ed è lì, no, che le aziende poi entrano in crisi, anche perché viceversa le aziende in genere sono sempre, richiedono all'ordinamento giuridico sempre e soprattutto un tema, la certezza del diritto, perché la certezza del diritto è condizione per la programmabilità dei risultati, delle strategie, dei bilanci, dei numeri, no? Di quello che voi gestirete da giuristi. Chiusa quella parentesi, quella storia, perché poi c'è stato l'intervento del governo e quindi ha seguito quella posizione, noi adesso, io vorrei che voi capiste. Oggi la lezione di oggi si chiama Entreremo, no, nel cercheremo di affrontare proprio la nascita del diritto del lavoro. La chiameremo l'ordine liberale e agire collettivo. Voi la ritrovate nel mio libro Governo dell'economia e azione sindacale, e come vedete io cerco di farvi sempre delle lezioni quasi monografiche, cioè ogni lezione compiuta per farvi capire un tema, un concetto. Oggi è particolarmente importante perché in questa lezione cercherò di farvi vedere come è nato il diritto del lavoro in Italia, come si è strutturato il diritto del lavoro nel nostro paese, nel mentre sì, l'Italia conosceva il primo vero periodo di sviluppo economico. Ok? Allora, abbiamo visto che in qualche modo nel corso della seconda metà dell'Ottocento, a livello concettuale, grazie all'elaborazione di Marx, si comincia a strutturare proprio i tratti della nuova economia capitalistica e si comincia a capire che cosa? Che nel corso dell'Ottocento si consuma il grande passaggio economico, la grande transizione economica da un sistema economico basato prevalentemente sulla proprietà e sostanzialmente agricolo, a una società agricola, a un'economia agricola, proprietaria, mercantile stretta, dove contava solamente lo scambio, si entra nel mondo della produzione di massa. Voi lo studiate in storia economica, sapete meglio di me che a un certo punto questo dipende dal fatto che gli europei scoprono il nuovo mondo, trovano tante materie prime, cominciano a imparare come rielaborare le materie prime, comincia il colonialismo, cominciano ad avere manodopera in surplus, esempio lo schiavismo, no? E gradualmente si afferma un nuovo sistema di produzione, quello capitalistico. Ci siamo? Soprattutto come sistema di produzione, un sistema di produzione rivolto alle masse. Non più prodotti che a seconda del loro grado di raffinazione vengono consumati da classi sociali più elevate, dalla patata al vino per capirci, se voi pensate alla Francia, cioè dalla patata per i poveri al vino, allo champagne che nasce nelle prime abbazie francesi, ma si comincia ad entrare in un sistema nel quale si capisce che bisogna produrre beni crescenti per le masse, quali? Quelle di tutte quelle persone che nel corso del 700 e dell'800 dalla campagna si trasferiscono nella città. Gradualmente le città diventano le protagoniste di questo sistema di produzione, nelle città si sviluppano i quartieri operai, accanto che si sviluppano attorno alle fabbriche, che possono essere costruite oramai ovunque perché si è scoperta, grazie alla rivoluzione industriale, la forza vapore, la capacità di produrre energia attraverso il carbone e tutta una serie di altre scoperte sempre più radicali, per esempio si chiamava il telaio a manovella, cioè in cui automaticamente il telaio ritornava indietro, e quindi che cominciano ad introdurre un concetto che poi diventerà per noi fondamentale, che è il concetto di produttività, di costo del lavoro per unità di prodotto, che è ciò con cui voi un giorno misurerete quando lavorerete nelle imprese, vi confronterete con questo, perché tutto l'obiettivo del management di un'impresa è quello di aumentare, di ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, perché meno costa la produzione, più agevole il processo produttivo, maggiore è il profitto, molto semplicemente. Si comincia dunque a scoprire che l'innovazione tecnologica è portatrice di produttività. Per capirci, voi pensate sotto il profilo della produttività cosa ha significato l'invenzione dello smartphone? No, vediamo in un tempo come... Ecco, all'epoca le invenzioni erano più limitate, no? Ma avevano questa portata perché si cerca di produrre per sempre più persone. Ci siamo? Si strutturano le fabbriche nei grandi quartieri operai. Abbiamo visto che per la prima parte dell'Ottocento sostanzialmente siamo ancora in un sistema di quasi di costrizione al lavoro, nel senso che la necessità nella città è tale che i lavoratori devono lavorare. Se i lavoratori non lavorano correttamente, o perdono il lavoro o interviene l'ordine pubblico se protestano, lo capite? Cioè, quindi il concetto di libertà di lavoro pieno ancora non è interiorizzato né dagli ordinamenti giuridici né dalle società né tantomeno dagli ordinamenti giuridici. Questo fa sì che le lotte del lavoro siano lotte sanguinose. L'errore che è stato fatto a Trieste. Avete visto? A Trieste i lavoratori si sono messi a scioperare perché non volevano il Green Pass, e a un certo punto, volenti o nolenti, no, hanno cominciato a tirare la polizia con gli idranti sopra i manifestanti che erano seduti, che è un'immagine che è molto cozzato con l'immagine invece di Forza Nuova che attacca la sede della CGIL. Ci siamo, cioè si è detto, ora La sensazione che ho io, una cosa ve la voglio dire però, ho visto fake news che giravano su siti internet riguardo a quella manifestazione, nei quali si dice che la polizia ha manganellato una donna incinta che ha perso il bambino. È una fake news che sta girando, come ne girano oramai, di un episodio, di una fotografia accaduta nel 2014, questo lo leggevo sul rapporto di polizia ieri, 2014 non c'entra niente. Questo vi fa capire però, attenzione, voi immaginatevi, no, quanto una notizia del genere, in un momento nel quale c'è uno scontro con la polizia, su una folla, può determinare, no, può portare uno sciopero a degenerare in una manifestazione. Poi ve lo dico perché le fake news cominciano a essere... Cioè, probabilmente non andavano caricate quelle persone, ma allo stesso modo la polizia, così come gli idranti, erano a basso getto, non a getto forte. Quindi, detto ciò, capite come... È stato un caso nel quale una manifestazione sindacale è stata gestita dall'ordine pubblico. Un tempo si caricava, un tempo c'erano i morti nell'Ottocento. A un certo punto, dopo alcuni episodi italiani, su tutti quello dei fasci siciliani, in cui ci furono, dopo una rivolta in Sicilia, intervenne la polizia e ci furono più di 30 morti, rispetto a gente che manifestava per il proprio lavoro, gradualmente in Italia si comincia a cambiare il clima politico e comincia a consolidarsi insieme al Partito Liberale, grazie all'avvento al potere di Giolitti, una maggioranza, diciamo così, più liberale, che comincia a porsi un problema politico, a dire: signori, ma ormai la produzione di massa è talmente diffusa, l'Italia sta entrando in una fase di grande sviluppo economico, perché deve essere un problema di ordine pubblico se i lavoratori scioperano pacificamente per ottenere migliori condizioni di lavoro, che siano i proprietari, i capitalisti, i proprietari, quelli che guadagnano dal lavoro, a trovare un accordo con i lavoratori per mettersi d'accordo. Così si sceglie di affermare il principio della libertà di lavorare. L'altra volta che cosa vi ho fatto vedere? Vi ho fatto vedere come dal principio della libertà di lavorare, vi prego rispondetemi così vedo che l'avete introiettato, naturalmente il primo corollario qual è? Che nella prima fabbrica A che cosa accade? Che i primi lavoratori a un certo punto cominciano a scioperare, ottengono migliori condizioni di lavoro perché il datore di lavoro guadagna talmente tanto sul loro lavoro che è costretto a cedere, visto che non può più costringerli a riprendere a lavorare, l'obbligo di lavoro, poi ci torneremo, e di colpo questi lavoratori cominciano a conquistare i primi contratti collettivi. Anzitutto conquistano che cosa? Un aumento della retribuzione e una riduzione dell'orario di lavoro, che sono le due quantità di che cosa? Del costo del lavoro per unità di prodotto. Il costo del lavoro per unità di prodotto non è altro che una semplice equazione: costo del valore fratto tempo necessario per produrlo. Ci siamo? Molto semplice. Più io lo abbasso, quanto lavoro ci vuole per produrre una determinata unità di prodotto, no? Qualità del lavoro fratto tempo, è molto semplice. Quanto ci ha messo per fare? Guardate, quando voi entrate a lavorare, la domanda che la gente si rivolgerà al vostro superiore rispetto al vostro lavoro, qualunque sia, di qualsiasi tipo di lavoro, è: di che qualità è il lavoro e quanto tempo ci ha messo per ottenerlo? Mi spiego? Cioè, se ti viene chiesta una roba in un'ora e tu porti una cosa perfetta dopo 3 ore, è inutile, è pari a zero, capite? E questo quindi è molto complesso, è come all'esame rispondere a una domanda. Ve lo dico perché un giorno le vostre azioni sui luoghi di lavoro verranno misurate in base a questa entità. Io misuro tutti quelli che incontro su un parametro di questo tipo e poi mi chiedo: è simpatico o non è simpatico, che qualità umana ha o meno. Mi spiego? Che però incidono anche loro sul costo del lavoro per unità di prodotto, ma ne parleremo nelle ultime lezioni. Quindi di colpo che cosa accade? Accade da un lato che i lavoratori, ricevuta la libertà, si scatena la dinamica che c'era sull'isola, vi ricordate? E naturalmente introiettere con l'azione sindacale. Prima nascono i sindacali aziendali in un'azienda, no? Se poi nella seconda azienda, nella terza azienda, nella quarta azienda, poi i sindacati cominciano a collegarsi tra di loro e ad agire insieme, per cui magari accade un licenziamento collettivo nella fabbrica, accade una morte sul lavoro nella fabbrica, sciopero tutti i lavoratori della zona. Lo capite? E di colpo anche gli altri datori di lavoro cominciano quindi a dire: forse dobbiamo dotarci di, forse nei cantieri edili è necessario cominciare a tirare su le impalcature. Ci siamo? Perché senza impalcature il livello dei morti fa sì che cosa? Che se i lavoratori ogni volta che muore, se i lavoratori quando muore un lavoratore continuano a lavorare, il datore di lavoro ha un costo marginale di non mettere l'impalcatura conveniente. Ci siamo? Se ogni volta che un lavoratore cade perché non c'è l'impalcatura, si ferma la produzione per un certo numero di ore, in un sistema tanto più nel quale c'è alto sfruttamento di lavoro, il sistema economico è fragilissimo rispetto allo sciopero, lo capite? Se io guadagno poco, a me che i lavoratori scioperano, se io sto in perdita, se i lavoratori scioperano un giorno meno retribuzione da pagare, vado in attivo. Lo capite? Questo è uno dei problemi, dei drammi di come funziona la dialettica nelle aziende. Se io invece sto facendo l'ira di Dio di utili, a me lo sciopero è la cosa più antieconomica che c'è, lo capite? Se io vendo i prodotti, voi pensate, arriva Natale, io sto vendendo i prodotti e mi piazzo uno sciopero di una settimana, che è il motivo per il quale Amazon in Italia solamente da poco ha riconosciuto i suoi sindacati all'interno, perché a un certo punto gli hanno piazzato lo sciopero il giorno del Black Friday e di colpo questi si sono ritrovati che ne vendono talmente tanto nel giorno del Black Friday che uno sciopero anche del 20% gli ha creato un danno grande, e adesso Amazon, che ha un principio, un'ispirazione molto antiquata, una filosofia del lavoro molto fordista, terrorista anzi, una filosofia del lavoro, quindi non voglio entrare in discorsi, però è chiaro che di colpo, no, più l'azienda guadagna, più è pericoloso lo sciopero. Peggio l'azienda è gestita, più dello sciopero non ne può fregare di meno, perché io risparmio il costo del lavoro. Perché? Perché significa che il costo del lavoro per unità di prodotto non rende abbastanza, che è il problema che c'è avuto l'Italia per 20 anni. Non so se mi spiego. Cioè, gli stipendi dell'Italia erano talmente più alti degli stipendi di Ryanair, e per così tanto tempo non si è accettato di cercare una modalità concorrenziale lavorando sul costo del lavoro per unità di prodotto, che dopo 20 anni che lo Stato finanzia l'Italia è stato costretto non a dire rinata, ma a spacchettarla l'ennesima volta, e adesso non c'è più un volo tra Roma e Londra diretto. È una follia, ragazzi. Questo è un tema economico. Vabbè, non mi rendo conto che siamo lontani dal diritto del lavoro dell'Ottocento, però il mancato collegamento della capitale d'Italia con voli diretti su Londra è un tema, cioè non è una cosa, è lo scollamento di Roma dalla parte più produttiva del nord Europa, o meglio, ho visto che ci sono tipo 2 voli al giorno diretti, chiaramente in overbooking costante, e vabbè. Comunque, torniamo ai primi dell'Ottocento. Quindi abbiamo visto come il sindacato si struttura e velocemente, dato che il sistema economico cresce, dato che gli scioperi ottengono moltissimo in poco tempo, nel mentre l'Italia conosce il primo vero periodo di sviluppo economico, durante la cosiddetta dittatura giolittiana, io non entro nel merito dei giudizi storici su Giolitti, però l'Italia conosce un grande periodo storico, Giolitti ha l'idea lungimirante di dire: signori, le lotte per il lavoro non ci riguardano, lo Stato deve fare le autostrade, non deve reprimere con la forza gli scioperi. Gli scioperi devono essere lasciati alla libera legge del mercato. La libera legge del mercato fa sì che i lavoratori, unendosi in sindacati sempre più forti, abbiamo visto come nel 1892 nasce la CGIL, dalla quale nascerà il Partito Socialista Italiano, cresce sempre di più a livello e nasce la prima confederazione. Abbiamo visto come le confederazioni sono che cosa? Delle galassie di tante singole unità sindacali. Ci siamo? Quali? Quelli aziendali, quelli territoriali. Abbiamo visto, vi ricordate, che i sindacati da aziendale si uniscono territorialmente, magari per categorie, per tipi di lavori svolti, finché non nascono i sindacati di categoria nazionali. L'esempio su tutti è la FIOM, Federazione Italiana Operai Metalmeccanici, che poi aderiscono e tutti entreranno nella CGIL, che è un'idea, quella di Marx. Proletari del mondo unitevi, un grande sindacato nazionale, che a quel punto quale strumento dispone la CGIL da un punto di vista proprio teorico? In quegli anni ci sono dei grandi pensatori molto radicali, no? Che però io fossi in voi mi andrei a rivedere, nel senso da quelli radicali rivoluzionari alla Sorel, no? Che considerano lo sciopero generale il più importante diritto che esista, per un semplice motivo. Qual è secondo voi? Perché Sorel, per esempio, in un libro sulla violenza, che è un grande pensatore francese, Fourier, no? Nascono i falansteri, nascono le grandi utopie, l'idea che poi porterà alla Olivetti, no? Di Adriano Olivetti, all'idea di impresa comunitaria, all'idea delle cooperative. Cioè, in quegli anni si sperimentano tante modalità e si ragiona proprio sul funzionamento del sistema economico. Tutti riconoscono che lo sciopero ha un valore importantissimo. Perché? Qual è il vero valore dello sciopero generale? Quello di cui a un certo punto dispone la CGIL verso la fine dell'Ottocento. simbolicamente qual è il valore? Ma la sfiducia del popolo, in qualche modo sì, però c'è qualcosa di più. Allora l'astensionismo che stiamo registrando a me fa molto più paura dello sciopero generale, prego. L'unità di tutti i lavoratori sicuramente, perché l'unità di tutti i lavoratori è quello che in qualche, però l'unità di tutti i lavoratori, anzi l'azione di tutti i lavoratori, lo sciopero è l'azione. Sapete, è facile dire che voi tutti siete d'accordo, no? Magari tutti voi mi dite, professore, fa l'esame alle 6 di mattina. Io dico, siete tutti d'accordo? E voi, sì, siamo tutti d'accordo. Alzate le mani, firmate, firmate. Poi arrivo qui alle 6 di mattina e sono sicuro che 10 di voi non si svegliano. Professore, non mi ha suonato la sveglia, professore, il treno non funzionava. Mi spiego? Cioè, un conto è dire l'unità. Altro conto è arrivare qua davanti e trovarvi tutti presenti alle 6 di mattina. Mi spiego che cosa voglio dire? L'azione, no? Perché nel trade-off che c'è tra un'intenzione e un'azione, non so se vi è chiaro che può accadere il mondo. Cioè, uno per un, può passare, una, non vi posso fare da psicanalista, ma uno può passare una vita sapendo che lui avrebbe dovuto fare quella cosa lì e non farla per paura, per incertezza, per insicurezza, non farla mai. Magari morire dicendo, se avessi fatto così. Consiglio al professor Martone, chiudo per la parentesi, se ve va, fatelo. Se non fate male all'altro, fatelo, perché è sempre meglio, come si diceva, non rimpianti, ma vabbè. Meglio rimorso del rimpianto. No, ma ragazzi, apro e chiudo una parentesi che c'entra poco. Consiglio da fratello, no, quasi padre. È pesante, no, ragazzi. Io ancora penso nessuno di voi, pensa che questo non c'entra niente col diritto del lavoro, ma c'entra molto con l'economia. Consiglio, ricordatevi che ad ogni bivio che incontrerete nella vita, e da quando cominciate a camminare, cioè siete autonomi, sono tutti bivi, le scelte sono sempre tre: vado a destra, vado a sinistra, oppure rimango fermo a dire sarà meglio andare a destra o sarà meglio andare a sinistra? No, 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 forse vado a destra perché quello prima è andato a destra. No, ma quello prima è andato a destra, ma mi sta antipatico e poi vuoi sapere che è meglio andare a sinistra. Ecco, ricordatevi una cosa, che nel mentre voi state lì a chiedervi vado a destra e vado a sinistra a cercare la soluzione perfetta, auspicabilmente perfetta, vi sia chiaro che voi state fermi. Uno fermo a scegliere qual è la soluzione giusta, ci può passare una vita. Il consiglio che io vi do di cuore è, di fronte a ogni bivio, abbiate chiaro che avete tre scelte. Guardate a destra o guardate a sinistra. Cercate di imboccare quella che vi piace di più, ma imboccatela al massimo, sbagliate e tornate indietro. Perché quando c'hai 20 anni come voi, la cosa bella è che se hai sbagliato, c'è tempo di tornare indietro e tendenzialmente gli errori te li perdonano pure. Mentre se stai fermo, la vita passa. Tranquilli che poi, a forza di sbagliare, vedrete come poi quando arriverete all'età mia, sarete molto più lucidi a dire pensaci bene se andare a destra o a sinistra, perché hai meno tempo per recuperare gli errori. Consiglio vero, perché ci avete 20 anni, ricordatelo, perché molti di voi stanno fermi per paura di parlare, di sbagliare, non parlano, non ci sono, che è poi il cappuccetto ludi tirato su e l'avatar bling bling su Instagram, no? Cioè, il consiglio che vi do invece, il bello dei 20 anni, la dritta è questa. Se sbagli a 20 anni pesa di meno che se sbagli a 40, che pesa di meno se sbagli a 60, poi dopo parte l'età dei rimpianti, che è un altro discorso. Tornando ai primi dell'Ottocento, quindi, gradualmente cosa accade? Accade che il sindacato velocemente si struttura e dispone dello sciopero generale. Cosa ricorda lo sciopero generale? Lo sciopero generale è l'unica arma che inceppa il metodo di produzione capitalistico. Ci siamo? Le fabbriche funzionano anche quando si va alle elezioni. Le fabbriche possono funzionare 365 giorni l'anno. Un governo, per quanto ci provi, può non sospendere il sistema di produzione capitalistico. Uno sciopero generale sì. Se i lavoratori tutti insieme incrociano le mani, come accade in genere il primo maggio, ricordano che cosa? Che quello che conta è il profitto, ma che senza il lavoro non c'è profitto. Lo capite? Che è il, e lo sciopero generale diventa il grande strumento che ha a disposizione. Quale livello sindacale? La grande confederazione generale. Ora, il problema qual era però? Sempre nel corso di questo periodo di grande sviluppo economico, l'Italia veramente durante sul finire dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, cresce tantissimo e si struttura. Napoli è la prima città europea ad avere l'illuminazione pubblica, è la prima città che ha un sistema ferroviario, per dirvi. Cioè, Napoli all'epoca era una delle grandissime metropoli d'Europa, per farvi un esempio. L'Italia comunque si conosce il suo grande sviluppo. Nasce la Fiat, comincia l'Alfa Romeo, i grandi distretti industriali, il Veneto comincia a essere molto forte, si comincia a strutturare l'economia italiana con un primo sistema di fabbriche reali. Il problema quale comincia a diventare ben presto, però, è che all'interno di queste fabbriche il sindacato è nato, si è strutturato, è riconosciuto, ha ottenuto i contratti collettivi. Qual era il fine del contratto collettivo? Richiama la prima lezione. Qual è il fine del contratto collettivo? È una domanda, ragazzi. Non è questo è il fine dell'azione sindacale. L'azione sindacale è un'azione volta a ottenere una migliore disciplina dell'azione sindacale. Il contratto collettivo, che è una parte dell'azione sindacale, individua qualcosa di più specifico. Serve a realizzare l'interesse collettivo, e per realizzare quell'interesse collettivo questo deve prevalere sull'individuale, giusto, però è parziale. Io vi avevo parlato, prego. Individua quali condizioni i lavoratori sono disposti a lavorare con la pace sociale. Lo capite? Cioè, trova quel punto di equilibrio. I lavoratori scioperano, non voglio lavorare perché non va bene quanto prendono, la domanda del quanto prendono è l'esito di una negoziazione fatta dal sindacato, che è in grado di riequilibrare la disparità contrattuale. Ci siamo? Quindi il contratto collettivo, in un sistema nel quale non c'è lo sciopero, serve il contratto collettivo? No, perché i lavoratori sono costretti ad andare a lavorare. Ci siamo? In un sistema nel quale viene riconosciuto la libertà di scioperare, di non lavorare, serve il contratto collettivo? Sì, perché individua a quali condizioni ragionevolmente le persone sono disponibili a lavorare con la pace sociale, che è quello che serve all'impresa. Un'impresa che guadagna tanto non vuole avere scioperi, vuole produrre con la pace sociale. Per questo gli conviene fare che cosa? Calcolare quanto perderebbe per gli scioperi e redistribuirlo, una parte un po' minore, redistribuirla in anticipo ai lavoratori, molto semplicemente. Ridurre quindi il saggio di profitto, intervenire nella logica, vi ricordate la lezione su Marx che abbiamo fatto? Intervenire lì per cercare di far sì che la quota di remunerazione del lavoro si alzi, oppure che si riduca l'orario di lavoro, che si migliorino le condizioni di lavoro. A quali condizioni lavorare con la pace sociale? Il problema qual è? È che di colpo cominciano a nascere questi contratti collettivi. Ci siamo? Nelle aziende vengono riconosciute. Il problema delle imprese, però, quando arriva un contratto collettivo, con un contratto collettivo che pone delle condizioni minime, ne è avvantaggiato la grande impresa che fa grandi profitti o la piccola impresa che fa dumping salariale? La grande. Anzi, alla grande impresa gli conviene avere dei livelli alti di minimi retributivi, perché mettono fuori dal mercato tutte le start-up. No, perché poi la competizione economica si gioca anzitutto sulle condizioni di lavoro, costo del lavoro per unità di prodotto. Li faccio lavorare di più, produrranno allo stesso costo più beni. Ci siamo? Se gli devo remunerare lo straordinario, se il mio avversario gli paga il 10% in più di straordinario, io riesco a tenere i miei a quello stesso livello di straordinario, io posso praticare un prezzo del 10% in meno, aumentare il mio saggio di profitto perché ne vendo di più a un prezzo minore, a danno dei lavoratori. Capite il diritto del lavoro dove si colloca? Il diritto del lavoro è quell'asticella lì. È chiaro che se io devo applicare ai miei lavoratori un trattamento, per esempio a tutela della salute, devo introdurre una pausa per i verniciatori di 20 minuti ogni 2 ore, perché sennò questi, no, vengono intossicati. Una volta che io lo introduco nella mia fabbrica, spero che questa diventi una legge obbligatoria per tutte le imprese che fanno il mio stesso lavoro. Sì, perché così si applica anche agli altri che non hanno ceduto, e quindi gli rimuove una condizione di concorrenza al ribasso, lo capite? È tutto lì, si gioca sempre lì. Allora che cosa accade? Accade che gradualmente vengono sottoscritti i primi contratti collettivi, però ciò non fa venir meno che gli imprenditori, dopo un po' che cominciano, e per un po' i contratti collettivi in genere vengono applicati, anche perché, dove non vengono applicati i lavoratori scioperano finché non li ottengono, e così i contratti collettivi diventano contratti collettivi sempre più diffusi, che si applicano sempre di più. I contratti collettivi però prevedono alcuni... tutta una serie di regole in più sul lavoro, finché non comincia ad accadere che cosa? Non comincia ad accadere che cominciano a sorgere delle controversie in ordine all'applicazione dei contratti collettivi. Ci siamo? All'epoca i giudici che dovevano dirimere le controversie sull'applicazione del contratto collettivo erano i giudici dello Stato liberale, che erano selezionati in base al censo e agli studi, quindi che appartenevano solamente a quel 2% della popolazione che votava. Stavamo nello Stato monoclasse, lo capite? Perché veniva definito Stato monoclasse? Perché nell'Italia di fine 800 inizio 900 votava solamente il 2% dei cittadini, ci siamo? Quelli, e lo facevamo per nascita o per censo. Che cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere dunque che cominciano a sorgere le prime cause. Facciamo un esempio. Il lavoratore era stato assunto dal datore di lavoro con un contratto individuale che diceva che il lavoratore doveva lavorare almeno 12 ore al giorno. Ci siamo? A un certo punto i lavoratori ottengono il contratto collettivo che dice che l'orario di durata giornaliera della giornata lavorativa è di 10 ore. Ci siamo? Succede un evento imprevisto, il datore di lavoro chiede al lavoratore di lavorare, no? Dopo le 8 di sera, dopo la chiusura dello stabilimento, poniamo dalle 8 alle 10 fuori dall'orario di lavoro, il lavoratore gli dice no, io non sono tenuto a lavorare a quell'ora, perché? Perché c'è il contratto collettivo che riconosce che io ho diritto di uscire alle 9 di sera e non devo rimanere dopo, anche se tu me lo chiedi, datore di lavoro. Il datore di lavoro comincia a sconfessare il contratto collettivo, a dire no, io non te lo riconosco, a richiamarsi al contratto individuale, ok? A quel punto il lavoratore che cosa accade? Qual era la prima reazione che poteva avere il lavoratore? I lavoratori cominciano a fare causa, cosa che per il lavoratore era molto difficile. Perché era molto difficile? Primo, perché erano analfabeti e quindi dovevano capire comunque sia di legge. Secondo, perché dovevano andare da degli avvocati che gli chiedevano dei soldi, ma i lavoratori erano pagati molto poco. Comunque sia, superano queste condizioni, arrivano di fronte al giudice, ai giudici dello Stato liberale dell'epoca, e gli dicono, io sono stato illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, nell'esempio che vi sto facendo, poniamo che lo licenzia. Ci siamo? E gli dice, tu sei inadempiente perché non hai rispettato il contratto individuale di lavoro dove c'è scritto che tu devi lavorare 12 ore. A quel punto viene la causa, si va di fronte al giudice, il lavoratore... no, chiede un preavviso, un ristoro, e i giudici quindi sono chiamati a giudicare. Il datore di lavoro come si difende? Dice, lui da contratto individuale era tenuto a lavorare 12 ore, io gli ho chiesto di lavorare durante l'orario di lavoro, lui si è rifiutato, io l'ho licenziato, non gli devo risarcire alcun danno. Ci siamo? Il lavoratore invece come si difende? È vero che nel contratto individuale che ho sottoscritto c'era scritto 12 ore, ma poi è stato sottoscritto con l'organizzazione sindacale un contratto collettivo nel quale il datore di lavoro diceva che invece doveva darmi, io dovevo lavorare, tutti i lavoratori dell'azienda dovevano lavorare 10 ore, quindi io ero al di fuori dell'orario di lavoro, quindi io non sono inadempiente contrattualmente e quindi ho diritto al risarcimento. All'epoca non è che ci fosse il diritto alla reintegrazione, non so come dire. Ma il licenziamento è illegittimo. I giudici dello Stato liberale si ritrovano in un ordinamento giuridico che invece gli diceva che non disciplinava le imprese, non c'era una disciplina dell'impresa, che non conosceva il sistema di produzione di massa, che non disciplinava il contratto di lavoro, disciplinava solamente astrattamente la locazio opere, vi ricordate? Delle opere, e nel quale si menzionava solamente il contratto individuale di locazione d'opere, ma nessuna legge dello Stato aveva mai riconosciuto l'esistenza di un contratto collettivo, quando i giudici dello Stato liberale erano tenuti a giudicare solo in base alla legge. E quindi comincia ad accadere che i giudici cominciano a emettere una serie di sentenze nei quali ogni volta dicono il contratto collettivo non esiste. Perché? Perché non è disciplinato dall'ordinamento giuridico, a non riconoscere il contratto collettivo. Ma se voi avete scioperato, avete ottenuto dal datore di lavoro perché voi riprendeste a lavorare, l'impegno del datore di lavoro a non chiedervi la prestazione oltre le 10 ore lavorative. E poi arriva una sentenza che dice che no, che quello che il datore di lavoro si è impegnato a fare nel contratto collettivo non vale, perché il contratto collettivo non esiste. Voi lavoratori, il giorno dopo che il datore di lavoro arriva con quella sentenza e che il giudice ha dichiarato legittimo il licenziamento, che fate? Ricominciate a scioperare. Ci siamo? Di colpo, cioè, e questo viene compreso sia da Zanardelli che da Giolitti, il presidente del consiglio dell'epoca, e cominciano a capire che cosa? Che il mancato rispetto del contratto collettivo in realtà era un danno per tutti. Perché? Perché alzava la conflittualità, mentre l'obiettivo di qualsiasi governante non è che ci sia la polizia che prende a manganellate chi va a lavorare, ma che i lavoratori vadano a lavorare con la pace sociale. È chiaro? Per cui di colpo si comincia a rendere conto che in qualche modo l'ordinamento giuridico dello Stato liberale e i giudici sono ciechi, e che quindi l'ordinamento giuridico non riesce a fare la cosa più importante di qualsiasi ordinamento giuridico. A che servono le leggi? La pacifica convivenza. Ne cives d'arma veniant. Questo ve lo anticipo. Sappiate, il vostro professore, io aderisco da Hobbes in poi, c'è cioè una grande filiera di giuristi, no? Che in qualche modo pensa che il senso ultimo dell'ordinamento, della legge, non è fare il mondo bello, ma evitare che ci siano conflitti tra i cittadini, ovvero assicurare la pacifica convivenza. Ci siamo? Altri vi diranno che è un modo di esercizio del potere, altri vi diranno che ci hanno tante visioni. Noi non possiamo entrare, voi siete degli economisti e non dei giuristi, ma io, sappiate che sono uno di quelli che pensa che il senso della legge è sempre evitare i conflitti, dirimere i conflitti, o meglio assicurare la pacifica convivenza. E io ovviamente sono un esperto e studio la pacifica convivenza nei luoghi della produzione, dove ci stanno una serie di condizioni strutturali che, come avete capito, non sono esattamente proprio le condizioni ideali per assicurare la pacifica convivenza. Comunque questo viene capito all'epoca, ma si capisce anche che quindi un giudice liberale nato in una famiglia alto borghese o aristocratica, che ha studiato e che c'è un ordinamento giuridico che parla solamente di leggi, ma che manco menziona il contratto collettivo, cominciano a capire che non erano proprio culturalmente attrezzati. Mentre invece capiscono che il mancato rispetto del contratto collettivo induce naturalmente i lavoratori a che cosa? Ad agire in autotutela, ad autotutelarsi, come? Scioperando. E che quindi questo compromette il funzionamento del sistema capitalistico, o meglio, tanto più in una fase come quella in cui l'Italia stava conoscendo il suo primo sviluppo economico, l'obiettivo reale era semplicemente far crescere il sistema produttivo, come era giusto che fosse. E allora lì hanno un'intuizione formidabile ai nostri fini. Quella classe liberale capisce, aspettate, nel frattempo, sempre in quegli anni, siamo sempre nel corso degli anni 80, viene fatta una prima legge di diritto del lavoro, che però è una legge appunto che dice che i bambini e i fanciulli non possono lavorare nelle cave e nelle miniere più di 12 ore. Di colpo interviene nella disciplina del rapporto di lavoro, perché pone un limite al potere del datore di lavoro, gli dice non gli puoi chiedere di lavorare più di 12 ore al giorno in miniera, ma è un limite di quasi di sanità pubblica. Capite? Cioè io per esempio non la considero la prima legge di diritto del lavoro, però che cosa fa capire? Fa capire una cosa molto importante, la regolazione eteronoma, cioè fa capire che nel libero gioco delle parti contrattuale ci può essere una fonte eteronoma che interviene, fa capire che la legge può limitare il potere del datore di lavoro, può limitare l'ambito di mercato nel quale dove... Quindi può impedire al datore di lavoro di esigere la legge del mercato, ovvero quella che gli dice il bambino è disponibile a lavorare, i genitori del bambino me lo fanno lavorare 14 ore, che lavori anche 14 ore. La legge comincia a porre un limite. Ci siamo? È un limite eteronomo posto dalla legge, però è una norma quasi di salute pubblica. Mentre invece la legge del 1898, che di colpo intanto riconosce, viene fatta nello stesso anno un'altra legge che riconosce la legittimità delle società di mutuo soccorso, vi ricordate quelle in base al quale i lavoratori si creano le loro prime forme di assistenza tra di loro, si assicurano il mutuo soccorso, ma nel frattempo viene fatta un'altra legge molto importante, che è la legge sui probiviri. Si capisce cioè che i giudici dello Stato liberale non sono in grado di... Sì, la legge sui probi viri, i probi viri. Cioè si capisce che cosa? Si capisce che le comunità, che le imprese non sono altro che comunità produttive. Ci siamo? Legate tra una relazione nella quale la relazione tra capitale e lavoro è regolata dal contratto individuale. Ci siamo? Che in queste comunità di lavoro, fatti di tanti contratti di lavoro però, si capisce anche che è necessario, è fondamentale assicurare la pacifica convivenza che conviene a tutti, ai lavoratori come agli imprenditori. I lavoratori perché non rinunciano alla retribuzione, gli imprenditori perché così possono guadagnare il profitto. Ci siamo? Si comincia però a capire che quando emergono conflitti all'interno di quella comunità, i giudici dello Stato non sono in grado di disciplinare quel conflitto. Perché? Perché non vengono dalla realtà dell'impresa che invece è diventata oramai una realtà viva della società italiana. Perché non solo non vengono dal mondo dell'impresa, ma non sono proprio concettualmente portati a giudicarlo, perché giudicano i rapporti contrattuali di dare e avere, non i rapporti che riguardano le cose, non le modalità di vita di una comunità. E soprattutto si comincia a capire che non sono in grado neanche di interpretare i contratti collettivi. Allora l'intuizione dei governanti dell'epoca fu quella: come fare a evitare che il conflitto degeneri? E si istituirono dei tribunali speciali. Questa legge istituì dei tribunali speciali che vennero chiamati probi viri, nei quali assegnava la giurisdizione sui conflitti del lavoro, ovvero le decisioni dei conflitti del lavoro, non più ai giudici dello Stato, ma a dei tribunali speciali composti di persone che erano nominate dai organizzazioni sindacali e dai rappresentanti delle imprese. Ci siamo? Che dovevano essere tutti selezionati da dove? Dal mondo del lavoro, dal mondo delle imprese, da quella nuova realtà, il sistema di produzione capitalistico di massa che si stava affermando. Quindi di colpo si cominciano a chiamare i direttori del personale, gli ex sindacalisti, a dirimere le controversie di lavoro. Questi, in base all'articolo 1127 del Codice Civile, dovevano decidere, che dice un principio semplice, che il contenuto del contratto individuale deve essere integrato attraverso l'interpretazione degli usi e dell'equità. Ci siamo? Quindi cioè, che cosa fa il governo? Istituisce dei tribunali speciali, conferisce, composti da chi? Da persone ritenute probe, ci siamo? Cioè che nei sistemi della fabbrica, nei sistemi territoriali, si sono guadagnate il consenso tra le persone, ci siamo, tra i lavoratori e tra le imprese. Conferisce a loro la giurisdizione e gli dice: guarda che voi potete utilizzare uno strumento, dato che la legge non diceva nulla sui contratti collettivi, ma manco sul contratto individuale di lavoro, dice: voi dovrete giudicare come? In base agli usi e alle equità. Lo capite? E allora che cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere che le cause che prima andavano di fronte a dei giudici dello Stato ordinario, il processo di fronte ai probi viri viene reso gratuito, per cui mentre prima i lavoratori dovevano pagare, di colpo potevano andare dai probi viri in maniera gratuita. Il che vuol dire che cosa? Vuol dire che se un lavoratore non c'ha sciopero, non può ottenere giustizia, che fa? Se non ha soldi, non può ottenere giustizia. Immediatamente sciopera. Se invece il processo è gratuito, prima di rinunciare a una giornata di retribuzione, a due giornate di retribuzione, provo ad ottenere giustizia, lo capite? A vincere in punto di principio. Quando comincia ad arrivare di fronte ai propri diri, la causa, la stessa causa che il giudice liberale, no, non aveva riconosciuto, quando siete davanti ai propri diri, i propri diri vedono che il contratto collettivo diceva 10 ore. E di colpo ribaltano completamente il principio, perché loro, venendo dalla fabbrica, il loro obiettivo non era non riconoscere l'unica legge che assicurava la produzione con la pace sociale, ma anzi riconoscere che cosa? Proprio la legittimità dei contratti collettivi. E quindi cominciano, no, a riconoscere quello che è scritto nei contratti collettivi, a far valere la regola del contratto collettivo. Ma cominciano a fare anche di più. Nella causa che vi ho detto comincia a sorgere quel tipo di questioni, ma in altre cause cominciano a sorgere altri tipi. Per esempio, è regola generale dell'ordinamento giuridico che come si recede dai contratti di durata? Ragazzi, anche se non l'avete fatto privato, con preavviso va salvato la risposta da dietro. È una regola generale, dai contratti di durata si recede mediante preavviso. Ve lo dico perché magari non lo sapete. Se a voi vi tagliano la bolletta da un giorno all'altro e non vi hanno mandato il preavviso, ti sto per tagliare la bolletta perché sei moroso, vi stanno facendo un danno ingiusto. Ma sicuramente troverete nella casella che avete saltato il pagamento della bolletta e il sollecito, perché il principio è sempre quello del preavviso. Dai contratti di durata si può recedere liberamente mediante preavviso. Cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere che in alcune aziende i lavoratori ottengono questo principio basilare del preavviso e magari si comincia a dire che il recesso del datore di lavoro è ovviamente libero, ma che ai lavoratori in caso di recesso da lavoro, che in caso di recesso in quella determinata azienda il datore di lavoro dà 2 mesi di preavviso al lavoratore. Ci siamo? Poniamo azienda metalmeccanica nel settore di Milano. Nella impresa B invece succede che il datore di lavoro vuole mantenere libero il potere di dire tu vai via adesso, non ha il potere di licenziare in tronco, non ha ceduto ai lavoratori il preavviso. Licenzia il lavoratore. Vediamo, non gli si applica nessun contratto collettivo, il datore di lavoro non si è impegnato a riconoscere alcun tipo di preavviso. Una causa di questo tipo, figuratevi, di fronte a un giudice dello Stato liberale sarebbe stata impossibile, perché gli avrebbe detto guarda, il contratto collettivo non so che cos'è, ma anche se avessi saputo che cos'era non ti si applica, perché nella tua azienda il datore di lavoro non ha sottoscritto alcun principio. Se non che quando si arriva di fronte ai propri veri, i propri veri cominciano invece a cambiare modalità, proprio schema di ragionamento della decisione, e cominciano a dire che cosa? Cominciano a dire, signori, è principio generale dell'ordinamento giuridico che dai contratti di durata si recede mediante preavviso. Primo principio. Ciò riconosciuto, io gli effetti del contratto li devo integrare in base agli usi e all'equità. Ci siamo? Agli usi. Questo lavoratore lavora in un'industria metalmeccanica. In questa industria metalmeccanica è vero che non si applica nessun contratto collettivo, nell'altra industria metalmeccanica, nello stesso comune, nello stesso luogo, invece è riconosciuto a tutti i lavoratori 2 mesi di preavviso. E quindi comincia a uscire la sentenza che comincia a dire è illegittimo il licenziamento, no? Che non sia stato combinato previo congruo preavviso. La misura del congruo preavviso secondo gli usi in pratica nella zona di Milano è di 2 mesi. Di colpo il principio che non riusciva ad emergere nel contratto individuale della fabbrica B viene riconosciuto sul rapporto di lavoro della fabbrica B, applicando che cosa? Un principio sancito dal contratto collettivo di un'altra fabbrica. Il contratto collettivo comincia a produrre i propri effetti non più solo nei confronti dei lavoratori aderenti, anche al di là della sua sfera di applicazione. Quindi noi ci ritroviamo da un piccolo principio che non riusciva a emergere nel rapporto a livello individuale nel rapporto di lavoro della fabbrica A, perché le condizioni di debolezza dei lavoratori di quella fabbrica non gli consentivano di ottenerlo, attraverso la mediazione giurisprudenziale dei propri viri riesce invece ad essere applicato. Quel principio, vedete, comincia ad avere un ambito di applicazione più ampio. A quel punto succede che lo stesso tipo di causa viene fuori magari 2 anni dopo a Verona. Ci siamo? Aspettate, cosa accade? Accade inoltre un'altra cosa, che arriva un giurista geniale che si chiama Enrico Redenti, che capisce l'innovatività di questi tribunali speciali dei propri viri e comincia a dire, ad elaborare i massimari della giurisprudenza dei propri viri, cioè una tecnica giurisprudenziale in base al quale quando esce la sentenza si pubblica e si diffonde la massima della sentenza, che è il principio giuridico. È vero che è vero che nel contratto individuale di lavoro relativo alla fabbrica A non era riconosciuto alcun preavviso, ma è altrettanto vero che è principio generale dell'ordinamento giuridico che non si recede dai contratti di durata se non mediante preavviso, che secondo gli usi del luogo va calcolato in 2 mesi come previsto dal contratto collettivo nazionale. Il principio di diritto, lo capite? Semplice principio. Questa innovazione, che sembra poca roba, di pubblicarle, fa sì però che cominciano a nascere questi massimali che cominciano a girare. Così, quando accade che a Verona viene fuori la causa di un lavoratore che è stato licenziato in tronco e che invece afferma il principio del preavviso, il giudice di Verona, nel dover decidere la causa, dice: fammi andare a vedere se a Milano hanno detto qualcosa, e trova questa massima che vi ho appena detto. La condivide e dice: perfetto, la applico anche qui. Ci siamo? E di colpo quel principio di diritto comincia ad essere applicato non più solamente al rapporto di lavoro dell'azienda limitrofa, ma addirittura a un rapporto di lavoro di un'azienda che si trova in un'altra regione, lo capite? E comincia ad essere applicato. Quando i probiviri di Milano, e poi i probiviri di Verona, e poi i probiviri a Napoli, e poi i probiviri a Roma, cominciano tutti sempre a affermare lo stesso principio, che il lavoratore ha diritto ad un preavviso prima del recesso, al datore di lavoro gli conviene continuare a non riconoscere nei contratti collettivi questo principio? No, perché chiaramente, tanto se non lo riconoscono, i lavoratori fanno causa, loro devono solamente difendersi dalle cause dei lavoratori per poi andarli a riconoscere il preavviso. E così i tempi cominciano ad essere maturi, perché prima il principio del preavviso venga recepito prima nelle aziende vicine, poi nelle aziende di altre persone, finché a un certo punto non diventerà una rivendicazione da portare avanti non più nel singolo contratto collettivo aziendale della fabbrica, ma da parte di quale contratto? Prima ancora quello della federazione, storicamente, e presto sarà il tipico principio da confederazione, cioè arrivare all'affermazione del principio che non si riceve dal contratto di lavoro mediante preavviso. A quel punto, quando nella gran parte delle fabbriche c'è questo principio, agli imprenditori gli fa piacere che ci siano ancora alcuni datori di lavoro che non pagano il preavviso? No, diventano anche loro disponibili a sancire un principio generale. A quel punto le condizioni sono mature perché questo principio entri a far parte di che cosa? No, lo puoi mettere, ma no, no. Nella legge dello Stato che diventi cioè erga omnes. Lo capite o no? Perché a un certo punto viene meno l'interesse a contrapporsi a quel principio, perché quel principio si è già affermato nella realtà dei fatti. Ragazzi, l'avete capito o no fin qui? Fatemi domande se non lo capite, perché è così che nasce il diritto. Guardate, è così che nasce le modifiche di corporate governance, è così che nasce la regolamentazione delle remunerazioni del top management all'interno delle aziende e del personale rilevante. Cioè, il diritto funziona così. L'avete capito o no com'è nato? Poniamo un altro principio. I giudici dello Stato liberale tendenzialmente applicavano al contratto di lavoro i principi della locatio. Ci siamo? Dove l'errore concettuale è che tu applicavi alle persone i principi elaborati con riferimento alle cose. Questo era l'errore filosofico-concettuale. Una persona è diversa da una cosa. Ci siamo? L'umanità ci ha messo 2000 anni a capirlo, ma oggi possiamo convenire in Occidente che le persone sono diverse dalle cose. Ok? Ora, l'elaborazione di questo principio ci ha messo tempo e per molto tempo si sono applicati i principi relativi alle cose. Ora, se un datore di lavoro, se un privato si va e affitta una bicicletta e mentre sta andando in bicicletta si rompe la bicicletta, di chi è la responsabilità per la rottura della bicicletta? Del locatario o del locatore? No, tu prendi una bicicletta perfetta, no, mo senza che non entriamo nel. Cioè, già si è trattato con chi ha sfasciato la bici, no? È colpa tua. Lasciamo stare, cioè, astrattamente, prendo una bici nuova, funziona, ci vado in bici, si rompe, no? Entro in una buca e gli spacco l'asse. Ora, non so se la bicicletta c'è l'asse, comunque è una roba che a me è successa con un motorino. Ci siamo, la rompo. Di chi è la responsabilità? La mia. Ci siamo? Ora, i lavoratori all'epoca avevano un tale bisogno di lavorare che i datori di lavoro gli dicevano: benissimo, io affitto le tue opere, ma tu ti decurto una parte della retribuzione perché il telaio, tu affitti il telaio per poter dormire bene, affitti i miei mezzi di produzione. Ci siamo? Quando si rompeva il telaio, si sviluppava la prassi la prassi diffusissima di cominciare a dire che il lavoratore doveva rimborsare il telaio al datore di lavoro, che quindi gli tratteneva la retribuzione, peraltro in maniera diluita, perché questi già guadagnavano talmente poco che dove, e che quindi avevano un debito da rimborsare per la rottura del telaio. Secondo voi i lavoratori che lavoravano 14 ore al giorno al telaio eccetera, quando il datore di lavoro gli tratteneva una parte della retribuzione, pure piccola, per un anno, per rimborsargli il telaio che si era rotto, erano di buon umore o di cattivo umore? È un lavoratore che subisce una roba del genere partecipa con più entusiasmo o con meno entusiasmo al primo sciopero che capita? Con più entusiasmo, lo capite? Però il giudice è stato liberale, quello applicavano, ci siamo? Quando la causa arriva davanti ai provvedimenti, i provvedimenti cominciano a dire no, scusate, il lavoratore utilizza il telaio, ma lo utilizza nell'interesse del datore di lavoro. Il risultato del lavoro al telaio è proprietà del datore di lavoro, mica del lavoratore che poi se lo va a vendere dove vuole sul mercato. È il datore di lavoro che lucrerà il profitto e intanto lucra, è legittimato a lucrare il profitto in quanto si accolla il rischio dell'impresa economica. Quindi non è che gli affitta al lavoratore. E poi elaborano un secondo principio, la retribuzione a natura alimentare, cioè serve a sopravvivere, quindi il datore di lavoro non può trattenerne discrezionalmente, lo capite? Due principi fondamentali che resistono ancora oggi, che erano all'epoca principi di buonsenso. A quel punto, gradualmente lo capite che quando il primo provvedimento fa questo ragionamento, vale in una corte, ma lo capite che una volta che è pubblicato sul massimario e quindi che può essere consultato dai lavoratori ma anche dagli altri giudici, è molto facile che un principio di giustizia di questo tipo poi diventi generale, lo capite? Perché era di pura responsabilità. Cosa, altra cosa, il lavoratore si infortuna, queste furono le cause forse più importanti fatte dai provvedimenti, quelle sugli infortuni sul lavoro. Quando il lavoratore si infortunava sul lavoro, nel vecchio ordinamento si diceva, benissimo, tu sei venuto a lavorare perché? Per guadagnare la retribuzione. Lavorando ti sei infortunato, adesso hai perso un braccio, sei inabile al lavoro. Impossibilità sopravvenuta della prestazione. Risoluzione del contratto, ti licenzio. Era un principio giusto? E neanche all'epoca veniva avvertito per giusto e non erano tanti che lo applicavano, però succedeva. Quando si arriva di colpo la prima di queste case, arriva di fronte ai propri viri che venivano dall'ambiente di lavoro, ricordatevelo, sia che fossero nominati dalle imprese sia che fossero nominati dai lavoratori, loro cominciano a dire, signori, ma questo si è infortunato non perché stava soddisfatto, per produrre un risultato nell'interesse del datore di lavoro, e il datore di lavoro per far sì che il suo profitto sia più alto possibile non ha messo le impalcature, e ribaltano il principio, perché il profitto sia giustificato è necessario che il datore di lavoro faccia tutto il possibile secondo le conoscenze tecniche per preservare la salute del lavoratore. La responsabilità per l'infortunio sul luogo di lavoro non è del lavoratore, è del datore di lavoro. Questo principio elaborato all'epoca sarà ben presto, infatti, alla nascita del primo sistema di assicurazione obbligatoria che noi conosciamo in Italia, che è appunto quella sugli infortuni sul lavoro, nei quali ben presto i datori di lavoro, una volta che i propri viri ribaltano il principio e dicono è tua responsabilità, per il datore di lavoro la convenienza a quel punto qual è? È fare un'assicurazione, però lì nasce il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto il lavoratore percepisce in busta paga, un concetto su cui torneremo alla fine, perché riguarda molto oggi, nella poi faccio una parentesi, del cuneo fiscale, comincia ad esserci la differenza tra quanto il datore di lavoro paga e quanto il lavoratore percepisce. Lo capite? Che oggi è diventata una differenza che fa sì che il lavoratore in busta paga c'è almeno la metà di quello che il datore paga. Vedete? Però lì nasce. Così gradualmente, vedete, che cosa accade? Grazie all'opera dei provvedimenti, i principi previsti, il contratto collettivo, sia esso aziendale o nazionale, il contratto collettivo di colpo, comincia, che non era riconosciuto dai giudici dello Stato liberale, comincia a produrre i propri effetti ultra partes. Lo capite? Qual è la regola alla base del nostro ordinamento di diritto privato dei paesi occidentali, ragazzi? Già ve l'ho detta. La regola prima, quella che io vi ricordo a voi sempre, cioè che la nostra libertà finisce dove comincia quello dell'altro, che ha un suo portato indiretto, che è l'altro principio che vi ripeto sempre, che sono la stessa. No, questo mi sta. All'esame la sfangavi, no? Solo perché mi hai fatto ridere, no, a parte gli scherzi, che nessun privato può obbligare un altro privato a fare qualcosa contro il suo volere. Cioè, uno è il principio visto dal lato attivo. Scherzo, la risposta se poi andava bene, perché sono la stessa cosa. Lo capite, ragazzi? Sono due cose diverse ma identiche. Cioè, sono i due portati dello stesso principio. Uno è la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro, che è una libertà di essere, ma è anche un limite al mio potere. Lo capite? Cioè, io perché voglio qualcosa non posso obbligarti, o ti convinco o niente. Ovvero l'altro principio, nessun privato può obbligare un altro privato a fare qualcosa contro il proprio volere. Ci vuole il consenso, questo è il canone minimo del riconoscimento della libertà umana. Ci siamo? Grazie all'opera dei propri diri, invece, che cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere che quel principio elaborato in un contratto collettivo comincia a produrre principi ultra partes. Si capisce cioè che l'erga omnes della regola, proletari del mondo unitevi, può esistere anche a prescindere dal fatto che tutti i lavoratori del mondo si uniscano. Lo capite? Oggi c'è quasi un generale dissenso nei confronti dello sfruttamento del lavoro minorile. A livello quasi generale, perché ancora esistono sacche, ma si diffonde. Allora, di colpo i propri viri cominciano invece a far produrre al contratto collettivo effetti ultra partes. Quando un principio diventa così condiviso da essere riprodotto in tanti contratti collettivi, da essere applicato dalla giurisprudenza dei propri viri, da essere reclamato dai lavoratori, i tempi in genere diventano maturi perché entri a far parte di che cosa? Della legge. Tant'è che il codice del 1942, fascista, però all'articolo 2087 dirà che è responsabilità del datore di lavoro fare tutto ciò che è necessario per preservare l'integrità fisica e psichica del lavoratore, lo capite? All'esito di un percorso, ma il principio lo individuarono chi? I propri viri, che infatti venivano dal mondo del lavoro, che infatti avevano quella cultura e erano sostenitori di un punto, che è il punto fondamentale. Qual è la condizione perché il sistema capitalistico lavori, funzioni bene? Che si riesca ad assicurare un ragionevole saggio di retribuzione ai lavoratori. Ci siamo? Questo è stato per tanto tempo. Devo dire che ultimamente, negli ultimi 15 anni, invece assistiamo a una tendenza inversa, perché le disuguaglianze sono tornate a crescere, ma salvo i fatti di Trieste, del porto di Trieste rispetto al Green Pass, non si avvertono un granché di proteste. Su questo ne parleremo alla fine del corso. Un'ultima cosa, ragazzi. Avete visto, sapete cos'è la finanziaria, la legge di bilancio? State in una facoltà d'economia, consiglio mio, io fossi in voi un minimo. I tre argomenti fondamentali della legge di bilancio sono reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e cuneo fiscale, cioè i 24 miliardi che noi ci portiamo dietro saranno tutti spesi dove? In materie relative al diritto del lavoro. Questo di nuovo a farvi capire la sua centralità nel contesto economico. Fermi ancora un secondo. Domanda. Oggi abbiamo fatto una lezione che per voi economisti in particolare dovrebbe essere particolarmente utile e spero compresa. Cioè abbiamo visto come un piccolo principio, tipo quello del preavviso, che non riusciva ad emergere nella dimensione del mercato, ci siamo? Nella dimensione del contratto individuale. Perché? Perché in un sistema di disoccupazione strutturale, appena il datore di lavoro tu gli chiedi in sede di negoziazione individuale, vuoi il preavviso? Ah sì, vuoi il preavviso, avanti un altro. Quindi che quel piccolo principio che non riusciva a reggere, ad emergere nel contratto individuale, perché in un sistema di disoccupazione strutturale naturalmente è il datore di lavoro che riesce a dettare le condizioni di lavoro, grazie all'azione collettiva prima e poi all'opera dei propri viri, riesce prima a diventare un principio condiviso nel contratto collettivo aziendale, poi entrare a far parte dei contratti collettivi nazionali, infine a diventare un principio legale che si applica a tutti. E con questo spero di avervi fatto capire un'ultima cosa. Il diritto, soprattutto, e questo lo devi capire bene voi che siete economisti, come vedete io vi parlo molto di economia e di regole, ma poco di diritto, però una cosa lo dovete capire bene. Il diritto è regola della convivenza, nasce nella società e torna alla società. E voi come economisti studierete i sistemi di regolarità, i comportamenti che si ripetono, e questi possono accadere in base a leggi, in base ad usi, in base a consuetudini, in base a contratti collettivi, in base al buon senso. Allora è importante che voi capiate che questo fenomeno, perché come il diritto si è emerso dal basso, ma come fosse interesse anche delle imprese riconoscerlo. Perché un'impresa che ha un buon business plan e soprattutto che ha un buon sistema produttivo e un prodotto che funziona sul mercato, ha un unico interesse, che i lavoratori lavorino con la pace sociale. Su tutto questo ci sono domande, guardate che è tutto chiaro? Tutto chiaro? Va bene, è stata una lezione importante. Ci vediamo prossima settimana. No, domani. Thank you.